tu giustamente evocavi la, insomma, enorme mobilitazione popolare di Scanzano Jonico che sostanzialmente come dire, bloccò le scelte del governo di allora e che agisce, crediamo, ancora come uno spettro perché si pone dal punto di vista della, diciamo, del controllo politico di questa situazione. La domanda che qualcuno fa anche è come mai esce adesso in un momento in cui c'è un uso abbastanza più disinibito dell'emergenzialità?
Bah, qui diciamo, premettiamo che a pensar male non si fa peccato, sicuramente, perché dici perché proprio adesso, ma soprattutto a fronte del fatto che questa carta era già stata ufficializzata, quindi aveva passato tutte le procedure del caso previste dalla legge, che è una legge del 2010, decreto legge del 31 per. Numero 31 del febbraio 2010, e quindi aveva seguito tutto l'iter di validazione da parte dell'ISPRA, dell'elaborazione, eccetera, eccetera, su una serie complicatissima di dati geografici, geologici, idrogeologici e quant'altro. Quindi era pronta nel 2015 e avrebbe dovuto essere pubblicata in quell'anno e viceversa lì. Per motivi imperscrutabili, possiamo immaginare, di paura, di incertezza dei governi di allora, quindi di fase politica di un certo tipo, fu messa nel cassetto e non se ne è saputo più niente. Adesso è stata ritirata fuori, e così a freddo, diciamo, no? Perché? Perché a un certo punto qualcuno, cioè, lo sapevano tutti dove stava questa roba e sapevano tutti che erano in estremo difetto verso la popolazione, perché nel 2015 ci furono discussioni, dibattiti, ci fu tutta una serie di osservazioni ufficiali, perché ci fu una procedura di VAS per il piano ambientale, una procedura di VIA per il deposito, ovvero per il progetto preliminare, estremamente preliminare, il deposito, perché adesso parliamo viceversa di un progetto già esecutivo. E, insomma, tutta questa serie di commenti mantenne viva l'attenzione su questa materia. Poi, una volta messa nel cassetto, la popolazione italiana giustamente se n'è pure scordata, insomma, no? Dopo 5 anni te ne esci con questa cosa qui, dici, ma perché lo fai adesso, proprio in questo momento? Ed è un'osservazione e un interrogativo sacrosanto a cui anch'io ho provato a farlo attraverso qualche articolo di giornale, ma ovviamente non ti rispondono, e quando ti rispondono, come è capitato per chi frequenta il Manifesto come giornale, c'è stato l'altro ieri sulle strade terrestre proprio un'intervista a Roberto Morassut, che è il vice ministro dell'ambiente, praticamente sottosegretario all'ambiente, che è un po' quello che sta gestendo politicamente questa riedizione e riaggiornamento della sitizzazione, della scelta definitiva del sito, ed è un'intervista di quelle che si fanno per far fare bella figura all'intervistato, e cioè dice: non faremo come Scanzano, Scanzano non si ripeterà, adesso siamo trasparenti, tutte be queste belle cose qui, ma non risponde alla domanda fondamentale: perché è stata lasciata 5 anni dentro un cassetto questa carta dei siti e perché la ritirate fuori oggi? Salvo dire che dobbiamo fare in fretta perché questo problema dei rifiuti provvisori, e lì in Piemonte ce ne avete parecchi di rifiuti, di rifiuti radioattivi qui che stanno in depositi provvisori, Saluggia,
Saluggia, sì.
ne è, diciamo, in qualche modo la capitale, perché c'è il maggior quantitativo da un punto di vista radiologico di rifiuti radioattivi, dice non possono più stare lì, ma questa è una cosa che si sa da 30 anni, cioè sono 30 anni che si studia il deposito nazionale, non perché è interesse di una sigla, di una denominazione, di avere ma perché è confacente, coerente con criteri di sicurezza. Più siti hai in giro per il paese, più controlli devi mettere sul territorio, più rischi, si moltiplicano i rischi, ogni sito è un rischio, E quindi, insomma, ci sono evidentemente degli elementi di sicurezza che sostengono l'ipotesi di un deposito nazionale rispetto a una dislocazione sul territorio casuale, che è figlia tra l'altro di esperienze diverse, l'Enea come ricerca, l'Eurex a Saluggia lo stesso, tutti i programmi di ricerca che poi si sono l'ISPRA di Varese, l'ISPRA non come agenzia ambiente, ma l'ISPRA era un centro europeo per la ricerca nucleare, Rotondella è un altro sito dell'Enea, e poi c'è tutta l'eredità delle quattro centrali nucleari che adesso gestisce Sogin. Quindi sicuramente non si può lasciare in questa diciamo indeterminazione che fa sì che per esempio il sito di Saluggia è soggetto, come sicuramente sanno gli abitanti della zona e dei comuni di Fidrovi, è soggetto a inondazioni, perché ci sono fiumi d'acqua che passano, c'è la Tora che passa vicino, ma ci sono anche
ci sono già
altri.
Stati moltissimi casi di inondazioni problematiche.
Esatto, quindi insomma non si possono lasciare lì. Certo, poi ovviamente tutti si preoccupano, va bene, questo è un criterio giusto, ma come viene selezionato il sito nazionale, su che basi? Allora qui si aprono tutte le altre questioni che, tornando all'oggi, alla domanda che mi avevi fatto, perché lo fanno proprio oggi? Allora, ci sono delle foglie di figo, insomma, no? La foglia di figo è quella di dire andiamo in procedura di infrazione con l'Europa perché dobbiamo rispettare dei tempi. Questa è una pietosa bugia, nel senso che è vero che c'è una procedura di infrazione, ma ne abbiamo già passate su questa materia tantissime, perché non avevamo come Italia, come paese, presentato il programma nazionale per la sistemazione di questa roba e così via, quindi siamo abbondantemente in ritardo rispetto ad altri paesi, quindi non sarebbe una novità, quindi si potrebbe tranquillamente affrontare. E poi la risposta fondamentale è: perché avete perso 5 anni a tenere questa roba nel cassetto, oggi venite a dirci dobbiamo fare in fretta e decidere in fretta dopo aver perso 5 anni. E l'altra viceversa più consistente, e che però non nominano nell'Enea, nella Sogi, i dirigenti politici che stanno al governo anche fuori, è che nel 2025 scadono i contratti con l'EDF francese e con la BNFL inglese, che sono le due società che hanno ricevuto il combustibile nucleare delle centrali nucleari italiane per ritrattarlo e rimandarcelo indietro come rifiuto compattato, quindi estremamente ridotto, però una parte torna indietro come rifiuto, che è un rifiuto di terza categoria, e questi ce lo tengono fino al 2025. Nel 2025 l'impegno era che l'Italia si sarebbe ripresa questa roba. Ora siamo in ritardo, fra 4 anni non ci sarà assolutamente un deposito dove mettere questa roba, quindi lì non è questione di penale, un conto sono i penali che ci fa pagare l'Unione Europea, un conto sono i penali contrattuali che ti fa pagare una società privata, il che significa che non devi rifare un contratto molto oneroso per tenerli ancora all'estero questa roba finché non hai costruito un deposito dove metterli. Ecco, queste sono un po' le cose nascoste, diciamo, dietro questa vicenda. E poi ce ne sono altre, appunto, questi 67 siti come nascono. Io, siccome di questa materia, appunto, le prime indagini risalgono per la scelta di un sito, risalgono alla fine degli anni 90 e inizio 2000, lì si erano già fatte determinati studi e direi anche molto, molto attenti a certi aspetti, per esempio nei criteri di scelta o di esclusione delle regioni, quindi si va per esclusione a scegliere un sito, no? Si prende il territorio nazionale, si mappa il territorio nazionale in primo luogo da un punto di vista sismico, poi idrogeologico, poi insomma di tutto quello che sono i rischi, diciamo così, naturali, e si vede le regioni che hanno indice di rischio più alto vengono automaticamente escluse. Poi magari all'interno della regione ci sono delle piccole aree che viceversa rispondono, ma insomma questa è il primo screening. Beh, nel 1999 il gruppo di lavoro presieduto da Carlo Bernardini, che era un famoso fisico italiano, erano state escluse le isole, perché si diceva non trasportiamo il combustibile nucleare per mare, che aggiungiamo un rischio a tutta la questione, insomma, no? Perché insomma un trasporto per mare significa anche che devi avere delle attrezzature a terra, quindi dei porti che non sono i soliti porti, cioè, o perlomeno ci deve essere una zona del porto addetta a ospitare una nave che trasporta rifiuti nucleari, e quindi con un'area riservata, con tutta una serie di misure, eccetera, eccetera. Cioè nella materia nucleare tutto deve essere settorializzato, specializzato e separato da tutto il resto. Quindi quel gruppo di lavoro aveva escluso le isole. Nella valutazione di oggi, viceversa, sono state incluse Sicilia e Sardegna, tant'è che fra i 67 siti selezionati ce ne sono due o tre in Sicilia, mi sembra, e una decina, 10-12 in Sardegna. È possibile, qualcuno dice, ma sono così stupidi che se 20 anni fa era stata esclusa una cosa del genere, oggi perché ce la rimetto? Il mio punto di vista è che è fumo negli occhi, cioè siccome sapevano già da anni che i siti veramente adatti da un punto di vista geologico, sismico, idrogeologico, di frane, di piovosità, di allagamenti e poi di un'altra serie di parametri, perché sono tantissimi, sono veramente pochi in Italia, allora hanno inserito anche le isole per far vedere che aumentava il numero dei siti su cui poi si farà la scelta definitiva. Quindi è un numero 67 artefatto, gonfiato di una quindicina di siti in più, che sono sicuramente quelli delle due isole, che poi verranno scartati in una seconda fase.
Secondo te, verosimilmente, quali saranno quindi i luoghi?
Ma le aree, questo si sa da sempre come aree, intendiamoci, le aree più candidate sono il centro Italia, Alto Lazio, Bassa Toscana, soprattutto Alto Lazio, e una parte di area di Basilicata confinante con la Puglia, che non comprende necessariamente Scanzano Ionico, tant'è che non è stato incluso in queste. Poi c'è una seconda scelta che riguarda il Piemonte, alcune aree del Piemonte molto circoscritte, insomma, che sono state... Sono
Alessandrino, il Vercellese.
Sì, ma sono molto circoscritte. L'area proprio più indicata, infatti se basta guardare la carta e vedere quanti ce ne sono di siti e soprattutto quanto sono estesi, non solo il numero dei siti, ma quanto sono l'estensione di questi siti. Vedrete che la zona più papabile, più candidata a ospitare questo deposito è quella del centro Italia, quindi l'Alto Lazio, Montalto di Castro per capirci, e i paesi e l'area immediatamente interna a Montalto di Castro. Infatti Montalto di Castro è nominato come comune più di una volta e ha parecchi ettari diciamo individuati come più che buoni. Perché poi l'altra cosa che conferma quanto sto dicendo è che se guardate quelle cartine, e questa è una cosa semplice che possono fare tutti, queste aree individuate sono colorate con tre colori diversi: un verde scuro che significa area molto buona, un verde chiaro che significa area buona, un blu che sono le aree insulari, e che andandosi a leggere i criteri poi si dice beh, l'area insulare è considerata sì perché presenta delle caratteristiche, ma è individuata come meno idonea comunque proprio per il fatto che bisogna trasportare il materiale radioattivo via mare. Poi ci sono delle zone identificate col colore giallo che sono zone leggermente sismiche e quindi anche quelle sono meno idonee. Quindi in una graduatoria di idoneità le zone più candidate, maggiormente candidate a ospitare questo deposito sono quelle in verde scuro, insomma, e anche questo è indicativo, non è risolutivo, perché poi assicurano che adesso comincia tutta la fase di osservazione e discussione che durerà un paio d'anni teoricamente, ma in ogni caso è già una esposizione questa di aver colorato con un certo modo le aree per dire che i colori corrispondono a un diverso grado di idoneità, maggiore idoneità appunto.